credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile dedicato alle vite sconosciute, alle vite di missionari che non sono molto noti ma che hanno avuto davvero delle esperienze straordinarie. Do il benvenuto a Padre Egidio Picucci che è con me in studio. Buongiorno Padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori della radio.
Siamo pronti per ascoltare la storia che vuole raccontarci oggi, la storia di una suora.
Sì, parliamo di una suora comboniana, Suor Liliana Ravetta. Una missionaria comboniana uccisa a 38 anni in Uganda da un gruppo di guerriglieri mentre tornava da un giro nei villaggi dove era stata a consegnare materiale scolastico e cibo alla gente colpita da una gravissima siccità. Ne parliamo non raccontando noi la sua vita e le sue attività, ma facendo parlare lei di se stessa, perché ha scritto durante la sua breve vita oltre 500 lettere alla famiglia, soprattutto alla mamma, dai diversi luoghi in cui è andata, in cui è vissuta, narrando quasi in forma di cronaca le situazioni vissute che guardava con occhi da bambina, stupiti e quasi incantate per le meraviglie che scopriva. Ne parliamo anche perché, leggendo la notizia della sua morte, una ragazza di Milano scrisse così a un giornale: «Ho 20 anni e probabilmente non mi farò mai suora. Eppure queste poche cose che leggo a proposito di questa martire dei nostri tempi mi aiutano molto nella vita, insegnandomi coerenza, chiarezza e semplicità».
Quindi una figura davvero incredibile. E come giustamente ha definito questa ragazza, una martire dei nostri tempi. La maggior parte dei missionari dei quali lei ci parla, Padre Egidio, sono dei martiri.
Anche quelli che non vengono uccisi così violentemente, come è successo ultimamente a Monsignor Pardavesi in Turchia, l'ultimo di quali facciamo memoria, ogni missionario è martire nel cuore, perché vivere una vita di sacrificio, soprattutto una vita di solitudine, non perché nella missione manchino persone che arrivano, a volte ce ne sono anche troppe, ma una solitudine spirituale, nel senso che chi arriva in missione non può altro che parlare di fame, di malattia, di miseria, e il missionario deve adattarsi a quello che gli viene detto, confortando, consolando. Mai qualcuno, se non arriva un altro confratello o una consorella, che sposti il discorso su problemi molto più impegnativi, molto più adatti o consoni alla formazione che un missionario ha avuto. Quindi, se non martire del sangue, almeno martire nel cuore.
Suor Liliana Ravetta, iniziamo, Padre Egidio, da una biografia, come sempre. Chi era?
Liliana Ravetta era nata a Gavardo, in provincia di Brescia, il 15 novembre 1943. Era la seconda di quattro figli. Nel 1943, naturalmente, come tutti sanno, c'era ancora la guerra nel mondo, la Seconda Guerra Mondiale. E disgraziatamente una bomba nel 1945 cadde sopra la sua casa. Lei era piccola, era nella culla e poteva succedere una tragedia. Invece una trave della casa si dispose in modo obliquo, difendendo la culla e difendendo anche la stanza in cui vivevano gli altri della famiglia. E la piccola però aveva 2 anni soltanto, ma rimase molto scossa, tanto che non dormiva più, piangeva, non mangiava. Il babbo, che era in Germania, seppe tutto, tornò e portò la famiglia in un paesino della campagna di Brescia. Nel frattempo la casa fu ricostruita e quando tutto fu compiuto tornarono a vivere a Gavardo. Un giorno il parroco che aveva battezzato questa bambina disse: «Ma tu ti chiami Liliana, ma non c'è una santa che porti il tuo nome?» «Meglio», rispose lei, «vuol dire che devo farmi santa io». e mantenne fede alla parola, perché la vita che poi visse, e in missione soprattutto, è proprio improntata a una santità vera e genuina. Era molto brava a scuola, aveva un grande spirito di osservazione, tutti i particolari controllava, soprattutto perché amava dipingere, e un pittore deve stare molto attento a tutti i particolari, naturalmente. Terminata le elementari, come tutti gli altri, frequentò la scuola media, ma siccome aveva un carattere molto vivace, a volte forse anche indisciplinato, un giorno ebbe una divergenza con il professore di francese, il quale la rimproverò, ma forse appunto un po' sull'orgoglio, lasciò la scuola media e si iscrisse alla scuola delle suore orsoline per imparare a lavorare a maglia. La mamma ebbe paura che si facesse suora, siccome la vedeva molto attaccata alla chiesa, molto impegnata durante la messa e le cerimonie liturgiche, pensò: ma queste suore ce la rubano. E allora fu lei a far cambiare scuola alla figlia questa volta. E allora la ragazza scelse di andare a Brescia a lavorare in una ditta che confezionava abiti femminili. Là però avvenne quello che la mamma non si sarebbe mai augurato, cioè incontrò una compagna che pensava di farsi suora e fu contagiata, e a 19 anni chiese ai genitori di andare con le suore.
Non so ancora come e dove diventerò suora. So soltanto che voglio donarmi totalmente a Dio. Voglio servirlo nei più bisognosi. Voglio spendere la mia vita per gli altri. C'è un ragazzo che mi fa la corte, ma non mi interessa. Il matrimonio non fa per me. Io voglio amare tutto il mondo. Voglio diventare suora missionaria. Voglio aiutare i piccoli neri.
Inutili quindi i tentativi della madre di distoglierla dall'intenzione di diventare suora. Ormai la vocazione era chiara, la vocazione missionaria era chiara.
Molto chiara, fin dall'inizio. E quando Dio chiama non ci sono ostacoli che possano fermare la voce sua. Aspettò 5 anni con pazienza Liliana, non parlò più di questo suo desiderio, andava a pattinare con le compagne, con le amiche, andava a fare il bagno sul lago di Garda, e i genitori dicevano: meno male, le è passato tutto questo che le girava per la testa. Però dopo un giorno di ritiro tornò a casa. Ho 21 anni, disse, e sono maggiorenne, vado a farmi suora. Fece la valigia. Con i soldi avuti dal lavoro che aveva terminato, comprò la biancheria necessaria, preparò la valigia e la nascose sotto il letto. Poi un giorno in cui i genitori erano assenti, il babbo e la mamma assenti, accompagnata dalla sorella e dal cognato, prese il treno e andò a Verona. Scrisse una lettera dietro l'altra da Verona, ma i genitori non risposero. Allora dice la maestra: madre, non augura a nessuno di essere motivo di dolore per la propria mamma. È terribile. Allora cosa fece? Lei pensò di aggirare l'ostacolo. Anziché scrivere ai genitori che non rispondevano, scrisse alle sorelle. Una di esse, Silvana, commossa, andò a trovarla. Però lei aspettava sempre questa lettera dei genitori. Dopo 4 mesi che era partita, arriva da Gavardo una cartolina illustrata. 2 saluti e la firma della mamma. Mancava quella del babbo. Poi, controllando meglio, la cartolina in un angolo, piccolo, vide anche il nome del padre.
Era un segno che finalmente avevano accettato anche questa scelta della loro figlia. È stata un po' dura, quindi all'inizio ha dimostrato una grande determinazione. Scegliere di diventare suora nonostante questa opposizione è davvero ferma da parte della famiglia. L'hanno praticamente lasciata sola in questa scelta.
E lasciata sola anche il giorno più bello della sua vita. E il giorno più bello fu quello il giorno in cui deposte gli abiti normali che portava abitualmente in casa. Fu vestita con l'abito di suora. C'erano i parenti di tutte le sue amiche quel giorno. Questo giorno particolare, detto il giorno della vestizione, lei non ebbe nessuno. E lo scrisse a sua madre, proprio dicendo queste parole.
Ho il velo in testa per la prima volta e la corona di spina di rose che corona la testa delle fidanzate e spose di Gesù. Sono le 15:30 e tutte le persone che sono state invitate per questa cerimonia sono andate via ed è ritornata la calma in noviziato. Così posso dedicare a voi questo tempo e vi scrivo per farvi partecipi della mia gioia. È stata una giornata meravigliosa, piena di grazie. Anche se voi non siete potuti venire, io so che sareste venuti con tutto il cuore, perché mi volete bene, e anch'io ve ne voglio tanto, tanto. Cara mamma, io sono felice. Capito? Anche tu, caro papà.
Poi cosa succede? Come continua la sua formazione?
E le suore fanno 2 anni di noviziato, contrariamente ai religiosi che fanno 1 anno, quindi lei fu mandata in Inghilterra sia per continuare l'anno di noviziato, sia per imparare l'inglese, perché, avendo mostrato il desiderio di lavorare nella missione, le comboniane hanno varie missioni nel mondo, ma in modo particolare sono presenti in Uganda, la si parla inglese, quindi le mandarono là perché imparasse l'inglese. Studiò naturalmente, imparò a suonare il pianoforte, perché diceva: quando andrò in Africa voglio suonare per insegnare ai bambini la sua passione, i canti religiosi, in modo che il canto sia accompagnato dalla musica e sia più gradevole.
Quindi grande entusiasmo e anche voglia di imparare per andare lì a portare non solo il messaggio evangelico ma anche gioia, anche qualche distrazione, insegnare qualcosa. È una figura molto, molto interessante, molto completa, direi.
E anche molto geniale, perché non voleva arrivare in missione impreparata. Passava ore e ore sull'Atlante a imparare i nomi delle città, i confini delle nazioni, i nomi dei fiumi, dei monti, gli usi, i costumi della gente in cui avrebbe lavorato. Voleva arrivare in missione responsabilmente preparata per iniziare subito il lavoro.
Poi ricordiamo anche che lei invece aveva lasciato la scuola media, quindi partiva da una preparazione di base abbastanza elementare e quindi anche uno sforzo per imparare tante cose nuove.
Infatti, quando tornò in Italia la prima volta, le suore pretesero che completasse la sua istruzione, appunto per quello che hai detto, che aveva apprezzato un po' i suoi studi. A Londra racconta che andava volentieri a vedere gli animali al giardino zoologico per vedere gli animali che vivono in Africa. Vedere, anche se vive in un ambiente diverso da quello in cui vivono abitualmente, voleva studiarne i comportamenti, tanto per far capire come gli interessassero i particolari che abbiamo ricordato all'inizio. E siccome amava molto essere allegra, vivace, ridere con gli altri, qualche giorno prima di tornare dall'Inghilterra scrisse una lettera al papà dicendo che si preparasse perché lei, che sapeva suonare il pianoforte, voleva organizzare in casa un concerto con il fratello che suonava la fisarmonica e con il padre che suonava il mandolino.
Quindi sembra che poi alla fine i rapporti con la famiglia siano stati ricuciti, la famiglia ha accettato serenamente questa scelta missionaria.
Soprattutto perché la mamma aveva letto quelle parole: un giorno sarei contenta di avere una figlia missionaria. E credette, era una ragazza che non amava i mezzi termini, che amava la schiettezza, non si sarebbe mai permessa di dire una bugia. La mamma credette a questa espressione così felice e i rapporti furono immediatamente ricuciti e andarono avanti sempre nel segno della più viva e sincera cordialità. Partì per l'Uganda il 1 settembre 1969. L'Uganda di cui sapeva già tutto e fu destinata a una missione che si trova nel centro del paese, a Lira, un paese particolare, l'Uganda, più piccolo dell'Italia, con 10 milioni di abitanti circa. La gente dedita particolarmente all'agricoltura, quello che lei sapeva, e iniziò subito a imparare la lingua, perché se non si impara la lingua del luogo non c'è il contatto, soprattutto con quelle creature che lei amava di più, i bambini, i quali insegnano anche la lingua, perché parlando con i bambini, vivendo in missione e lavorando con i bambini, si va presto a imparare la lingua del luogo. E lei lo dice in un'altra lettera: frequentavo le ragazze perché da loro imparavo tante parole, quella lingua che mi serviva per poter comunicare con tutti. E racconta in una lettera, scrisse tante lettere felice quella madre che le ha conservate perché ci ha dato così il modo di conoscere profondamente questa sua figliola. E in una delle prime lettere scritte da Lira dice così:
tutte le domeniche vado a visitare la gente nelle capanne qui intorno. Portiamo caramelle ai bambini e parliamo con le donne che stanno sole in casa. Così un giorno, andando a trovare un'orfanella che si chiama Maria, a un certo punto incomincia un temporale furioso. Via di corsa con la bicicletta, ma non si può proseguire. E allora entriamo in una capanna. Sono entrate anche due caprette. Poi sembrava fosse finito. Ripartiamo. Però dopo un po' ricomincia e ci fermiamo in un'altra capanna. C'è il marito, la moglie e un piccolino che appena ci vede piange dalla paura perché non ha mai visto persone bianche. Poi, siccome c'è una sola sedia, il marito mi offre un sacco di cotone per sedermi. Ma stiamo in piedi perché veramente per quattro persone è un po' stretto. Ripartiamo di nuovo e questa volta, sebbene ricominci a piovere, continuiamo verso casa perché siamo vicine. Ho preso proprio una bella lavata e mi sono goduta tanto. Mi sono cambiata subito da capo a piedi, ma avrei continuato ancora, perché quando non si ha paura di sporcarsi è tutto molto bello. Vado sempre con le ragazze del villaggio e con loro imparo un sacco di parole. Alla sera, specialmente quando c'è la luna, ballano sempre. Sono andata anch'io due volte e ho quasi imparato. È un ritmo molto facile. Essi si divertono un mondo perché sono con loro. Quello che non posso sopportare è vedere i bambini seduti per terra. Quanto vorrei che crescessero con le cure e le premure che quelli della loro età hanno in Italia.
Emerge da questa lettera il suo amore in particolare per i bambini, per i più piccoli, che lei vorrebbe che fossero trattati come sono trattati in Italia.
Mi dispiaceva di vederli seduti per terra addirittura, e si affezionò in modo particolare ai figli dei lebrosi. Vicino a Lira, ad Alito, c'era un lebrosario e lei andava a lavorare con loro e si interessava soprattutto dei bambini. Quando i genitori seppero che frequentava il lebrosario, allarmati, attenta, non prendere anche tu la lebbra, evita il contagio. Ma le diceva: io sto bene, non ho paura di niente, state tranquille. Nel 71 in Uganda avvenne un fatto particolare perché fu deposto il presidente Obote e salì al governo Amin. E fu un brutto periodo perché ci furono delle epurazioni e Amin fu un uomo particolarmente violento. I genitori naturalmente seppero, seguivano le vicende dei paesi in cui lei si trovava, ma le scriveva che stava bene, che non si preoccupassero per lei. Nel 1974 Liliana tornò in Italia per fare la professione solenne, cioè per impegnarsi per tutta la vita nell'osservanza dei voti religiosi. E questo fu un momento di pausa in cui le superiori pretesero che continuasse i suoi studi, perché i suoi studi erano stati sufficienti, ma non così profondi come volevano loro. E frequentò la scuola in Pescara e poi fece un corso di teologia qui a Roma. Tutto andò bene, naturalmente, e nel 1977 tornò in Africa, non più in Uganda, ma in Kenya, anche se in un paese molto vicino ai confini con l'Uganda. In Kenya la situazione politica era peggiore che in Uganda, ma non disse mai questo trasferimento ai genitori per non allarmarli. Per i genitori lei è stata sempre in Uganda, invece ha passato dei periodi in Kenya. Le costò non dirlo, ma mantenne questo segreto. Ci fu un periodo di siccità, di guerra, ci fu il colera. Lei si fece tutta per tutti. Con il suo camion, aveva imparato a guidare il camion, andava da un villaggio all'altro portando aiuto, materiale scolastico, e cibi, ma le cose precipitarono tanto che le mancò anche la carta per scrivere. Quindi c'è un periodo di interruzione delle sue lettere dal Kenya in Italia. Nel 1980 fu richiamata in Italia perché era dimagrita, pesava 52 kg, lei stessa dice, e fu richiamata perché potesse ristabilirsi in salute. e passò le vacanze in Calabria.
Suor Liliana torna in Italia perché malata, perché sfinita e provata nel fisico, dopo essersi data, come diceva lei giustamente, padre Egidio, tutta a tutti. Cosa succede a questo punto?
Succede che quando ripartì per la seconda volta dall'Italia per tornare in Africa, fu destinata nuovamente in Uganda ed era il 29 maggio 1981. Quindi si spiega questa sua uccisione in Uganda perché non tornò più in Kenya, dove si trovava quando tornò in Italia, ma fu mandata di nuovo in Uganda. Prima di partire, come fanno tutti i missionari, naturalmente parlò della sua missione alla gente del suo paese, agli amici della Calabria, perché, dato il suo carattere molto aperto, ilare, solare, faceva impressione a tutti e diventava amica di tutti, e riuscì a trovare i soldi per poter comprare un trattore che sarebbe servito, diceva lei, come in realtà avvenne, per dissodare il terreno e quindi fare in modo che fruttificasse di più e i raccolti fossero maggiori per la fame di questa povera gente. E prima di partire da Roma scrisse una lettera ai suoi paesani e a tutti coloro che l'avevano aiutata a comprare questo trattore.
Carissimi, sento la necessità di ringraziarvi tutti e di salutarvi cordialmente prima della mia partenza. Ritorno infatti in Uganda, dove ritroverò gli stessi problemi, la stessa povertà di quando sono partita. Porterò con me una speranza in più, dovuta alla vostra generosità. Siamo infatti riusciti ad acquistare il trattore che ci serviva, con cui preparare del terreno coltivabile per tentare di sconfiggere la fame che affligge questa gente. Il vostro contributo è stato generoso. Specialmente i ragazzi dell'oratorio si sono dati molto da fare, dimostrando così la loro sensibilità verso chi soffre. Vi ringrazio di cuore. Cerchiamo di restare uniti, con la preghiera prima di tutto, ma anche con la corrispondenza. Scrivetemi. Cercherò di rispondervi per quanto mi sarà possibile.
Trentotto anni. La vita di Suor Liliana Ravetta è stata molto intensa, ma piuttosto breve. Siamo quindi, padre Egidio, alla fine della sua vita.
Purtroppo, perché il 10 agosto 1981, quindi poco dopo essere tornata in Africa, mentre tornava insieme a una sua consorella e a due catechisti dal solito giro che aveva fatto per distribuire materiale scolastico e cibo, cadde in una imboscata tramata dai guerriglieri. Nascosti dietro un cespuglio, a sentire il rombo di questa automobile che si avvicinava, spararono all'impazzata. E uno di questi proiettili colpì al cuore Suor Liliana, che morì all'istante. I due catechisti scesero dalla macchina e fuggirono spaventati. La suora, che era con lei, naturalmente la macchina si fermò, raccolse questo corpo della consorella, lo mise nei sedili di dietro e lei si mise al volante e cercò di raggiungere un dispensario lì vicino, ma inutilmente. Suor Liliana era morta sul colpo. Naturalmente fece molta impressione questa morte in una suora così giovane, e si fece una camera ardente nella cappella della missione. La gente accorse numerosa per vegliare tutta la notte questo cadavere, e faceva impressione. Le lasciarono questo vestito macchiato di sangue in modo che testimoniasse anche esternamente questa forma di martirio da lei subito. E un missionario che era lì presente quella sera stessa scrisse una lettera ai suoi genitori.
Così, senza motivi, ci hanno portato via il suo indimenticabile sorriso, il suo entusiasmo, i suoi piani per la sua scuola, il suo ottimismo, la sua bella giovinezza. Voi non siete i soli a piangere Liliana. Voi un po' l'avete persa quando fece i voti e quando partì. L'avevamo guadagnata noi e questa povera gente che ci circonda. Noi ora l'abbiamo perduta e ci mancherà molto. Soprattutto nella missione di Amudat, la più povera, depressa, disprezzata dell'Uganda. Ora che appena appena cominciavano ad amare e che per la prima volta le bambine cominciavano ad andare a scuola. Mentre scrivo, quelle bambine sono lì, tutta questa notte, che vegliano la loro direttrice in chiesa. Forse era scritto che Liliana morisse per loro, che vedessero che noi veramente abbiamo dato la vita per loro.
Siamo alla conclusione di questo incontro dedicato a Suor Liliana Ravetta, missionaria comboniana uccisa a soli 38 anni in Uganda da un gruppo di guerriglieri. Padre Egidio, lei vuole concludere questa trasmissione facendo ascoltare agli amici che ci seguono un altro brano, un brano sempre di Suor Liliana, che abbiamo conosciuto attraverso i suoi scritti soprattutto.
Questo mi sembra il più bello. Forse prevedendo quello che un giorno le sarebbe successo, certamente penso che non pensasse a una morte così violenta, ma a questa morte incruenta di cui parlavamo prima, mentre era a Londra scrisse una poesia, è stata trovata tra i suoi scritti, e che penso possa concludere veramente questa trasmissione con parole che quelli che ascoltano non dimenticheranno più.
Prima di ascoltarle aggiungiamo che Suor Liliana è sepolta a Gavardo, in provincia di Brescia, il suo paese natale, in una tomba che si trova nel reparto dedicato ai cittadini che si sono distinti in qualche attività particolare. Ricordiamo ancora che la popolazione, la gente che l'ha conosciuta, amava chiamarla quella dal cuore tenero. Ascoltiamo allora questa bellissima poesia scritta da Suor Liliana. Un grazie ovviamente a Miriam Spera, che ha dato voce agli scritti di Suor Liliana, e a Padre Egidio Picucci per averci raccontato questa storia. A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Se dovrò morire, che io muoia mentre le corde del mio liuto sono ancora tese, prima che gli uccelli lascino il cielo e tutto il loro canto sia cantato. Se dovrò andare, che io vada mentre sento ancora e ancora so che la terra è bella e tutta ardente e Dio e io siamo giovani. Se dovrò dormire, che io dorma prima che le mie ore siano trascorse, prima che le nevi dell'inverno siano cadute e il giorno dell'estate sia compiuto. Se dovrò appassire, che io appassisca prima che la mia fede sia tutta tradita e la speranza e io, troppo profondamente, siamo adagiati in un qualunque sole del mattino.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.